Newsline Sera.
18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste, gli approfondimenti e i vostri messaggi al 342-8104-111. Matteo Biffoni, ufficialmente il nuovo sindaco di Prato. Il risultato delle elezioni amministrative del 24-25 maggio è stato infatti confermato dall'Ufficio Centrale Elettorale per la convalida delle votazioni presieduto dal giudice Enrico Capanna del Tribunale di Prato. Al termine della procedura di verifica, l'ufficio ha appunto proclamato gli eletti. Biffoni è stato proclamato sindaco di Prato con 39.371 voti. A consegnargli la fascia tricolore di primo cittadino è stato il commissario straordinario Claudio San Martino. Biffoni era già stato sindaco di Prato per due mandati, dal 2014 al 2024, e le prime parole di ringraziamento di Biffoni sono state proprio per San Martino, come ci racconta anche il nostro Giorgio Bernardini, che questa mattina ha effettuato un collegamento in diretta con il GR proprio al termine della cerimonia di insediamento. Sentiamo.
Sentivo proprio in coda del sostanzialmente cambio di segreteria con il nuovo reggente a Firenze, e viene a Prato questo cambio di segreteria con la reggenza. C'è stato nei mesi scorsi con Cristian Di Sanzo, la cui opera più importante è stata portare Matteo Biffoni come sindaco del PD e del centro-sinistra, all'attenzione degli elettori. Una sfida che è stata vinta, come sapete. Stamattina c'è stata la proclamazione con un passaggio di consegne inusitato, perché non proveniva da un altro sindaco o non proseguiva un mandato, ma proveniva da un commissario prefettizio, come tutti sapete, per appunto le vicende che si sono succedute a Prato nel corso degli ultimi due anni. Ebbene, appunto Biffoni ha raccolto questa terza sfida, nuova sfida, lo ricordiamo, è stato sindaco per due legislature, dal 2014 al 2024, e oggi è stato proclamato per la legislatura. Che cosa ha detto? Poche cose chiare. La prima è che il suo compito durerà solo 5 anni, lo ha detto chiaramente, l'ho ripetuto più volte. La seconda è che voleva ringraziare il commissario, e lo farà consegnandogli il gigliato d'argento della città, che è la onorificenza più importante di Prato, e lo farà dopo uno scetticismo che onestamente Matteo Biffoni ha riconosciuto pubblicamente. Aveva detto che di aver pensato che il commissariamento sarebbe stata una fase molto scura e difficile per la città. In realtà si è rivelata una fase positiva, ha detto ringraziando il commissario. E questo è tutto di quello che è successo stamattina. A te la linea, Domenico.
Intanto l'onorevole Federico Giannassi è stato eletto all'unanimità segretario del Partito Democratico di Firenze fino ai congressi di ottobre. Fabio Giorgetto e Angela Scaglione eletti come vice segretari. Sulle implicazioni politiche di questa notizia, il servizio di Raffaele Palumbo.
Il mantra che sta conducendo il Partito Democratico alle elezioni politiche del prossimo anno è unità. Con questo spirito è stato eletto all'unanimità, senza neanche un astenuto, l'onorevole Federico Giannassi come segretario del PD fiorentino, di garanzia una reggenza fino ai congressi di ottobre per ricucire, lenire le differenze e smussare gli spigoli. Dopo il placet del presidente della regione Gianni si sono dissolti anche quei pochi voti contrari che si erano contati nei giorni scorsi. Giannassi Nardelliano, figura ponte tra le varie anime del partito, ha come vice segretario una figura squisitamente riformista come Fabio Giorgetti ed una di rito slainiano come Angela Scaglione, figure con funzioni politiche, anche loro eletti all'unanimità, peraltro su proposta dello stesso Giannassi. Unanimità a parte, si tratta di un passaggio delicato, pesa ancora quel 27% preso nel fiorentino dal PD alle scorse regionali. Basso, troppo basso, un monito per il futuro prossimo che fino ad oggi ha causato non poche divisioni e malumori, a partire proprio dalla fronda di un gruppo di sindaci che hanno visto l'irruzione sulla scena di Giannassi come un atto di imperio non condiviso da tutti gli attori in campo. Qualche scintilla dunque tra la sindaca di Firenze Sara Funario e il presidente Gianni, diventato dopo la sua rielezione sacerdote e garante del campo largo slainiano in Toscana, governatore che ha auspicato un congresso di grande rilancio sia a livello cittadino che provinciale. Da aggiunto, è giusto che in questi mesi si possa calibrare la capacità sul territorio di rivitalizzare i circoli. Infine l'appello affinché si arrivi anche a livello comunale al campo largo verso le politiche del 2027.
E noi l'onorevole Federico Giannassi ce l'abbiamo collegato in diretta telefonicamente. Buonasera, grazie di essere con noi, onorevole.
Buongiorno e grazie a voi.
Insomma, compito immagino certamente, come dire, che in qualche modo così le rende onore anche nel percorso politico fatto finora, di responsabilità, di grande responsabilità, immagino anche di una certa preoccupazione o no? Cioè c'è da rimettere in quadro una serie di elementi.
Beh, no, allora preoccupazione no, le sfide fanno parte della politica e credo che debbano essere vissute anche con entusiasmo e con fiducia e con ottimismo. Mi sono messo a disposizione rispetto a un'iniziativa politica che è stata condotta dal segretario uscente Andrea Ceccarelli, che ha lavorato bene in questi anni a difesa della nostra comunità, ma che ha deciso di, attraverso, come dire, uno scatto, di aprire una fase nuova, anticipando anche la fase congressuale che avremo in autunno. E quindi mi è stato chiesto, devo dire, in un contesto di condivisione molto ampia, direi unanime, visto che poi ieri in assemblea c'è stato un voto unanime di tutti i delegati presenti, di assumere il ruolo di segretario fino al congresso. Vuol dire lavorare alcuni mesi con l'obiettivo di mettere al centro l'iniziativa politica, i contenuti, e vorrei fin da subito, l'ho detto in assemblea, lanciare un piano di 12 assemblee nella città, nei quartieri, nei prossimi mesi, proprio a dimostrazione della volontà che è stata condivisa ieri sera da tutti di rilanciare l'azione politica del Partito Democratico nella nostra città. Abbiamo fatto tanto negli anni scorsi, abbiamo ottenuto tanti successi, ma sappiamo, lo sappiamo da mesi, che ora è assolutamente necessario, anche dopo le regionali, aprire una fase nuova, e ci mettiamo a disposizione per questo. C'è una pagina bianca da scrivere, è anche la bellezza della politica, non accontentarsi, mettersi con umiltà in campo, e lo facciamo con questo spirito. E il mio ruolo vuole essere un ruolo di unità, ecco, provare a guidare un processo insieme a tutti quelli che vorranno dare una mano, non per mettere una bandiera, non per aiutare qualcuno rispetto a qualcun altro, ma per provare a coinvolgere in modo largo e condiviso la nostra base, i nostri eletti, i nostri dirigenti più importanti. Ho respirato in quell'assemblea di ieri, devo dire, un clima molto, molto positivo, molto positivo, a dimostrazione che se i partiti, oltre, come dire, a stare nella dinamica del conflitto, che è pure naturale, ma poi soprattutto occupano lo spazio della discussione, in quel momento trovano anche le condizioni per mobilitare positivamente energie e eccellenze che poi ci sono.
Chiaro. Di cosa ha bisogno il PD di Firenze, in particolar modo secondo lei?
Ma io penso di quello di prendere atto che siamo in una fase storico-politica diversa da quelle che abbiamo conosciuto nel passato, certamente più complessa. Ci sono fenomeni internazionali che hanno ricadute gravissime nei territori. Innanzitutto sono questioni internazionali che offendono la coscienza di Firenze, che è una città da sempre votata alla pace, a dialogo interreligioso, quindi le guerre, la guerra come strumento di negoziazione, le bombe, le uccisioni, i civili che vengono assassinati sono fatti che sconvolgono il codice genetico di questa città, e poi hanno ricadute immediate, pensate all'inflazione, al costo della vita, alla complicazione dei rapporti economici, sociali e lavorativi. E insomma, una fase così complessa, io penso che noi abbiamo il dovere di metterci in campo e fare elaborazione politica e interagire con cittadini, associazioni, categorie, corpi intermedi, fare politica. Partito non è la duplicazione dell'amministrazione, noi abbiamo già i nostri eletti che sono bravissimi, si impegnano ogni giorno, sono persone per bene, oneste, che fanno un grande lavoro. Il compito del partito è occupare uno spazio diverso di riflessione, di relazione, è quello che vogliamo fare, e vedremo se saremo all'altezza di questa sfida, però diciamo oggi è certo che tutti noi condividiamo, pur avendo avuto esperienze e responsabilità in passato, che ora il passato è alle spalle, dobbiamo provare a costruire insieme a tutti quelli che vorranno darci una mano, e noi speriamo in sintonia con la città, una nuova avventura.
E noi saremo qui naturalmente, come il nostro ruolo, non ce ne voglia, a controllarvi, no?
Non c'è dubbio, spero che lo facciate, anche è un ruolo importantissimo, soprattutto se posso permettermi, in una fase storica in cui insomma bisogna riconoscere, le democrazie sono in crisi e c'è non raramente, no, un avvitamento verso torsioni autoritarie, no? Da un lato io penso che il valore dei partiti, che sono un pezzo fondamentale della democrazia, e del libero giornalismo dall'altro, ecco, siano davvero elementi che dobbiamo difendere in ogni modo, e quindi ben venga la vostra azione di controllo.
Parole che prendiamo con la sincerità che le conosciamo e sappiamo che sono effettivamente tali. Grazie, buona serata all'onorevole Giannassi e buon lavoro.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Questa mattina un sciopero generale nazionale indetto dalle sigle sindacali di base insieme alle organizzazioni palestinesi. A Firenze alle 10 si è tenuto un presidio a Careggi, in largo Brambilla. In tutta la Toscana, nei principali capoluoghi italiani, ci sono stati cortei, presidi per chiedere la fine del carovita, della precarietà, degli sfratti e salari più alti, con una forte componente di solidarietà alla causa palestinese. Sentiamo Paola Sabatini della CUB Firenze.
Lo sciopero di oggi è diretto da un ampio spettro di sindacati di base. Oltre alla CUB, che io rappresento, c'è anche ADL, SGB, SICOBAS, USI e aderito anche i COBAS Pubblico Impiego. Parte dal discorso della guerra, quindi il primo punto nella proclamazione è contro la guerra e l'economia di guerra, che comporta, diciamo, un aumento delle spese militari, perché anche l'Italia si è adeguata alle richieste della NATO di portare la spesa militare al 5%, penalizzando invece la sanità, e quindi per questo si è deciso poi di fare il presidio qui a Careggi oggi in occasione dello sciopero, la scuola, i trasporti, il welfare, che comunque devono mantenersi sotto non far salire, insomma, il deficit pubblico sopra i 6-3%, anche se poi in realtà è venuto fuori che l'Italia l'ha anche un po' sforato, no? Grazie anche ai centri per l'Albania. Conseguenze che poi, diciamo, si vedono anche nel settore, appunto, della sanità, del welfare, anche proprio sui tagli, e quindi sulle carenze di personale, sulle difficoltà delle persone a accedere ai servizi, sulle persone che rinunciano alle cure, che continuano ad aumentare, e comunque poi si vede anche in tutti i settori, perché i rinnovi dei contratti sono tutti a ribasso, e quindi, diciamo, non c'è assolutamente un adeguamento al costo della vita, all'inflazione e una povertà che sta aumentando anche per chi lavora.
E a proposito di caro vita, Firenze, quanto mi costi un anno 2.400 euro in più? Questo è il conto fatto per una famiglia tipo composta da due adulti e due figli da Federconsumatori Toscani. Buonasera alla presidente di Federconsumatori Toscana, Laura Grandi. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Innanzitutto, siccome ci teniamo alla sua incolumità, tranquilla, parcheggiata.
sì, okay. Sì, sono diciamo fuori pericolo.
No, perché sveliamo gli altarini, mi aveva detto che poteva essere in scooter, e quindi mi sinceravo che fosse.
L'ho mantenuto la promessa, sono in scooter, però fermata.
Ok, sul bordo della carreggiata. Allora, esatto. Presidente, insomma, questa stima deriva certamente da più fattori, immagino, no? C'è la questione delle guerre, della guerra in Iran in particolare, e poi c'è la sempiterna questione dell'overtourism.
Esatto, infatti, perché a fronte di un'inflazione nazionale che è salita del 2,7%, però i rincari più pesanti riguardano alcuni comparti che incidono moltissimo sui bilanci domestici, per esempio la casa e tutto quello che gira effettivamente anche intorno alle bollette, però i beni alimentari, che in una città come la nostra, la casa, quindi i costi dell'abitazione, le spese alimentari, superano l'inflazione del 2,7%, cioè hanno un aumento superiore. Per esempio, i prezzi dell'energia superano il 9%, i prezzi dell'abitazione il 5%, quindi siamo già di per sé in una situazione comunque nazionale complicata, ma nella nostra città, e davvero anche nelle altre città d'arte, quindi non solo Firenze, ma Firenze in maniera particolare, le famiglie, tra virgolette, normali, cioè quelle che vivono con il proprio reddito e con il proprio stipendio o comunque con le proprie pensioni, che non hanno assolutamente avuto una maggiorazione nel corso di questi anni, hanno veramente un aggravio sul loro budget, e quindi un'erosione del loro potere d'acquisto formidabile. E quindi effettivamente Firenze quanto mi costi tantissimo.
Ecco, questo rende conto anche del tema che spesso viene sollevato, cioè il turismo porta ricchezza, indubbiamente per qualcuno la porta, poi c'è un qualcun altro a cui la leva, no? Questa cifra rende conto di questo qualcun altro e va trovato un equilibrio, no? Tra le due parti della città, che comunque esistono, perché c'è una parte di Fiorentina e chiaramente da quel mercato turistico, dall'overtourism, trae reddito aggiuntivo o meno.
Certo, io penso che però diciamo che tra quella parte che ci guadagna e quella parte invece che ci rimette, il numero delle persone che ci rimettono sono molto molto superiori e tra l'altro sono quella fascia di persone, quelle fascia di famiglie che dovrebbero essere anche più diciamo difese, comunque aiutate, perché sono quelle che vanno avanti con redditi normali e a causa di questi costi che dicevamo prima hanno una spinta verso la povertà, cioè quei redditi che in un altro diciamo contesto abitativo, in un'altra città non oppressa dalla questione dell'overtourism potrebbero vivere tranquillamente bene, qua invece non ci vivono per niente bene. Allora uno potrebbe dire beh, te ne puoi anche andare, sì, ho capito, non funziona così, intanto le persone lavorano ancora in questa città e poi vorrei
poi uno dovrebbe essere libero, no, ma poi
città,
uno dovrebbe essere libero di scegliere se andare,
esatto,
via o meno, no?
Esatto,
cioè,
no,
non essere costretto.
Questi giorni dei dibattiti che mi fanno un po' diciamo così agitare e farmi venire un po' di ira, perché effettivamente quelli che lei diceva ci guadagnano tanto da questa situazione, e quelli che ci perdono, che sono la maggior parte, ci perdono in maniera uguale, ci perdono tanto, ci perdono in difficoltà a condurre una vita senza avere appunto l'ansia di un, per esempio di uno stipendio che viene comunque eroso per quasi il 60% in alcuni casi dai costi dell'abitare. Siamo arrivati al paradosso, guardavo un po' il borsino immobiliare l'altro giorno, è un bilocale a Firenze, se lo trovi a 1000 euro alzi la bandiera, dici finalmente ho trovato un affitto a un prezzo accessibile, cioè siamo arrivati a questi prezzi, posti letto a 650 euro, insomma questo è un po' il polso dalla misura della estrema difficoltà che le famiglie vivono in questo momento, unito anche ai costi per esempio dei beni alimentari che aumentano, e poi non parliamo di tutto quello che non sono le spese essenziali, cioè la ristorazione, quello che potrebbe essere fare qualsiasi tipo di svago, insomma se poi esci dalle spese ordinarie è tutto molto caro rispetto ad altre città.
Quindi, grazie Laura Grandi, Presidente Federconsumatori Toscana, buona serata.
Arrivederci, a presto.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures, sponsor unico Cop Firenze.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
Pensare e comunicare, il segno toscano, una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18. Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla 1, rallentamenti per traffico verso sud tra via 1 variante Badia e tra via 1 variante in Cisareggello, in A11 coda per via esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, in carreggiata opposta code a tratti tra Firenze Ovest e Montecatini Terme. In A12 code a tratti tra via 12 a 15 e Carrara per chi viaggia verso Livorno. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti in direzione mare tra Ginestra e San Miniato e coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze. Domani 30 maggio viene inaugurato il nuovo ponte sull'Arno tra Bellariva e Gavinana, dedicato alle sorelle Nencioni, realizzato nell'ambito dei cantieri per la linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Appuntamento alle 11.30, poi il ponte sarà transitabile. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Quattro cantieri in Toscana sono al centro di una inchiesta denominata Fantasmi, a cura della TGR Rai Toscana, tre puntate delle quali attraverso materiale, testimonianze inedite ed esclusive si ipotizzano forme di caporalato nell'edilizia attraverso le grandi opere. I cantieri su cui si concentra l'inchiesta riguardano tre case di comunità in provincia di Siena, Poggibonsi, a Colle Valdelsa, Rapolano Terme, ma anche la nuova stazione Foster dell'alta velocità a Firenze. Attiveremo immediatamente i servizi ispettivi della ASL e l'Ispettorato del Lavoro, così il presidente della Toscana Eugenio Giani, in merito a quanto emerso. L'inchiesta ha scatenato la reazione dei sindacati. CGIL, CISL e UIL chiedono alla Regione Toscana di fare chiarezza e di aprire un confronto con le parti sociali e le committenze. Paolo Fantappie è segretario generale UIL Toscana.
Sarebbe di una gravità inumana, perché mi immagino cosa possa succedere in tutti gli altri appalti minori, perché qui stiamo parlando di grandi appalti importanti, dove all'interno ci sono anche come committenza, quindi soggetti pubblici. Questo evidenzia che non c'è controllo. Noi come UIL l'abbiamo sempre detto tantissime volte, servono dei controlli e delle verifiche da parte degli ispettori, e penso che il soggetto pubblico, in questo caso immagino la regione o i comuni che sono dentro, dovrebbero essere su questo, dovrebbero attivarsi, ma non ex post, ex ante, perché questo è gravissimo.
E poi Fantapie, come dice lei, no? Controlli sì ex post, ma poi c'è tutto il meccanismo, come sappiamo, della filiera, che se i subappalti aumentano e la catena si allunga, poi i rischi che si annidino di queste forme di caporalato e sfruttamento sul lavoro aumentano.
Noi abbiamo firmato anche con sia con la regione ma anche con molti comuni protocolli in cui si stabilisce chi lavora all'interno degli appalti, chi lavora all'interno dei cantieri, e quindi chi sono le persone che lavorano in appalto, chi sono i lavoratori subappalto, chi entra dentro cantieri. Insomma, mi sembra è la strage dell'Esselunga del 2024, parli chiaro, no? Lì avevamo visto diverse persone all'interno irregolari che non erano controllate, che non avevano il contratto regolare. E mi sembra che da quello si era partiti con una serie di accordi, una serie di incontri in cui questo non doveva proprio più succedere. Ecco, il fatto che succeda veramente fa capire che oggi c'è molta superficialità su questo argomento e che ancora c'è tanto da fare.
Con le alte temperature degli ultimi giorni iniziano già a vedersi decine di autobus fermi nei depositi a causa di impianti di climatizzazione guasti. A questi si aggiungeranno inevitabilmente molte altre vetture che, pur risultando formalmente funzionanti, non saranno in grado di abbassare le temperature interne dei mezzi durante le prossime settimane, quando il caldo diventerà più intenso. La denuncia dei Cobas Lavoro Privato e Autolinee Toscane, in contemporanea con lo sciopero odierno, gli autobus diventeranno vere serre via viaggianti, dice dicono i Cobas, con conseguenze gravissime sia per i lavoratori che per l'utenza. La normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro parla chiaro: il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire condizioni microclimatiche adeguate e compatibili con la tutela della salute e della sicurezza. Sul caso interviene anche il consigliere comunale Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, ricordando l'approvazione di un protocollo d'intesa tra Palazzo Vecchio e Autolinee Toscana, finalizzato proprio a promuovere e a garantire la sicurezza e servizio di trasporto pubblico. Sei mesi dopo arriva la denuncia da parte dei sindacati. Se il comune ha effettivamente chiesto Autolinee un aumento delle corse notturne senza contestualmente esigere il rispetto delle condizioni di sicurezza per il personale, ha sbagliato, e Palagi ha annunciato che chiederà alla Giunta di riferire in aula in merito all'attuazione del protocollo medesimo. Donne e lavoro, tra gap salariali, maternità come principale fonte di disuguaglianza, dipendenza economica, esposizione alle violenze. I temi affrontati nella puntata odierna di un 25 novembre al mese, la trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese, per dare spazio e voce ad una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. In studio con Chiara Brilli, Laura Scalia, segreteria CGL Firenze con delega alla parità di genere e responsabile CGL per il Chianti Fiorentino.
Il paradosso è questo: noi abbiamo una struttura giuridica che teoricamente riconosce la parità salariale dalla Carta Costituzionale, il Codice delle Pari Opportunità, i contratti collettivi nazionali, insomma, e gli accordi, insomma, che un po' tutti abbiamo imparato a conoscere. Il punto è: perché, nonostante ci sono queste leggi che teoricamente e apparentemente, non c'è una legge che dice te sei uomo ti pago di più, te sei donna ti pago di meno, no? Però che cos'è che non funziona? Funziona il fatto che se te successivamente a queste leggi, che sono un po' l'ossatura del paradigma giudiziario, la Carta Costituzionale ha determinati articoli in cui garantisce quei cosiddetti diritti inalienabili, ma se te mili alle fondamenta della Carta Costituzionale introducendo nel mercato del lavoro delle leggi che precarizzano, che comunque ti espongono al ricatto occupazionale, e non c'è un welfare garante perché tu ti possa esprimere come donna, come madre lavoratrice, capisce, come dire, la situazione, nonostante ci sia un impianto giuridico che potrebbe essere anche utile, c'è qualcosa che non torna. Indipendenza economica è il principio fondamentale perché tu comunque possa essere una donna libera, emancipata, autodeterminata, e che tu possa fare esattamente le tue scelte. Ecco, la dipendenza economica ti porta a subire quegli elementi di ricattabilità, ti porta a essere esposta alla violenza. La rivendicazione è quella di un welfare che possa garantire, nel momento in cui ci sia una situazione di non autosufficienza piuttosto che situazione di maternità, di potersi comunque recare al lavoro e continuare a lavorare. La questione salariale, noi dobbiamo introdurre degli strumenti anche di recupero del potere d'acquisto.
Un ateneo libero dal fumo entro il 2028, l'obiettivo che l'Università di Pisa ha rilanciato in occasione del 31 maggio, che è la giornata mondiale senza tabacco istituita dall'OMS, come iniziativa che prevede un percorso articolato in più fasi per arrivare progressivamente appunto a un ateneo completamente smoke free dentro e fuori. Il primo passo è il progetto denominato Segnali di Fumo, che individua aree fumatori collocate in punti dedicati e lontani dalle zone di passaggio per disabituare progressivamente la comunità accademica al fumo e garantire il rispetto dei non fumatori e una migliore vivibilità degli spazi comuni. Implementare un modello di cura per le persone con malattia di Parkinson, potenziando l'assistenza e il sostegno al luogo di cura sul territorio. A Firenze si trova presso il presidio sociosanitario Canova nel quartiere 4, che contribuisca a migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. Questo è l'obiettivo della partnership pubblico-privato tra l'azienda Toscana Centro, Fresco Parkinson Institute Italia e la Fondazione Cassa Risparmio Firenze, che si consolida con la firma del protocollo d'intesa che è stato sottoscritto oggi nella Sala Pegaso presso la sede della Regione Toscana. Il presidente del Fresco Parkinson Institute Roberto Fioroni e il governatore Eugenio Giani al microfono di Sandra Salvato.
Si tratta di portare avanti quello che abbiamo iniziato 3 anni fa, si tratta di questo combino tra pubblico e privato, purché sia un privato non profit, che ha iniziato lo mio zio con dei personaggi di 3 anni fa, e si tratta di rinnovare una cosa che ha funzionato benissimo e vogliamo continuare a alzare l'asticella, vogliamo portarla al prossimo livello. Cosa significa questo? Intanto continuare a investire nel territorio di Firenze, quindi si parlerà di come possiamo sviluppare Casa Parkinson e ingrandirla. E la seconda cosa è che stiamo valutando una seconda Casa Parkinson nella zona di Prato.
La Fondazione sul Parkinson, che abbiamo l'onore di avere in Toscana, di avere qui a Firenze, anzi la sede di Fiesole, voluta da Paolo Fresco, oggi presieduta dal dottor Fiorani, suo nipote, ha oggi un momento importante di rinnovo della convenzione che io ricordo 3 anni fa siglammo e che dette alla Fondazione l'opportunità di avere gli spazi della ASL, e oggi ha riconfermato l'impegno Valerio Mari, direttore della ASL Centro, in via Canova, nella cittadella della salute, dove convive l'attività di ricerca con l'attività di localizzazione logistica di spazi per malati di Parkinson che vengono seguiti, per i quali viene sviluppato un'ampia attività di progetti, anche di integrazione con il quartiere, che in qualche modo caratterizza questo rapporto fra il pubblico e il privato sociale rappresentato dalla Fondazione Parkinson.
C'è di peggio 2026. La festa delle cose belle e resistenti torna dal 29 maggio al 2 giugno alla Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno ludoteca permanente, stand e associazioni, sagra per sedersi e mangiare insieme, panini e birrettine, grigliata da asporto e dalle 21:30 concerti e DJ set. Venerdì 29 Superbad e Lori DJ set. Sabato 30 alle 18 Talk Free Marwan Barghouti, Aurora Boreale in concerto e Biscottini fatti in casa DJ set. Domenica 31 M Logic e Iremi DJ set. Lunedì 1 Cineforum e proiezione de Le Città di Pianura, ospite per Paolo Capovilla, ingresso 5 euro, a seguire Zio Tibia DJ set. C'è di peggio, 29 maggio 2 giugno, Casa del Popolo di Impruneta, via della Croce 39. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro, è ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, 2 VIP experience per 2 persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2026, estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Sudafrica, il paese dell'arcobaleno, il nuovo viaggio della Controradio Club, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione di Nelson Mandela dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro. Visita di Città del Capo con Robben Island, la famigerata prigione di Mandela, Johannesburg, la township di Soweto e il safari nella Kruger National Park con i suoi grandi predatori. Sudafrica dal 1 dicembre all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo. Info su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Sudafrica, prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Controradio.
a heart like a rare. Woman is asking out China Sanair. We should get a bug ashack. Had a funny way of talking, but then we told him. Got blood free clutch in a vein. No animosity or campaign. We watch the winners eat the barley. History time at me to my party.
Walk around and for Black Tana. K.H. Shaw and Far Bogdana. Mix of James Connolly and Clannad. Banded like a wee western scanner. No more speech.
A Firenze la grafica diventa racconto civile e memoria collettiva. Alle Murate Idea Park, infatti, dal 3 al 23 giugno apre Pensare e Comunicare, il segno toscano, la mostra dedicata a oltre 60 anni di comunicazione visiva, nata da un'idea di Andrea Rauch e dedicata anche al nostro Roberto Nistri, storico editore di Controradio. Un percorso tra manifesti e campagne che hanno segnato la storia sociale e culturale della Toscana. Previsti inoltre due incontri pubblici dedicati alla comunicazione visiva contemporanea, in programma il 16 e il 23 giugno presso la Sala Chetti La Rocca del MAD Murate Art District. Sandra Salvato ha sentito la direttrice responsabile di Controradio Sara Maggi e l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini.
Quando abbiamo pensato tutte le manifestazioni, gli eventi per i 50 anni, ne volevamo uno speciale per ricordare Roberto. Roberto aveva mille passioni, il nostro editore storico presidente Roberto Nistri. Sicuramente la radio era la sua prima grande passione, ma era un convinto sostenitore delle arti ed era un entusiasta fruitore di tutta la grafica che veniva dai movimenti più basici, culturali, giovanili, sociali, una grafica che parlava oltre le parole e che riusciva ad arrivare poi fino alle istituzioni, ai livelli più alti. Allora noi abbiamo pensato di fare una mostra che parlasse della grafica degli anni 70 e 80. Abbiamo contattato Arci perché conoscevamo il suo patrimonio di manifesti, che ci ha messo in contatto con l'associazione Carta Canta e con il Magma, il museo della grafica del manifesto di Civitanova Marche, che è una miniera di pietre preziose. Hanno decine di migliaia di manifesti che provengono da tutto il mondo, e lavorando con il suo direttore Enrico Lattanzi e con la moglie di Roberto, Rosie Keith, che anch'essa è un'artista, abbiamo trovato una perla rara. Era il progetto di una mostra progettata da Andrea Rauch, che è un maestro della grafica riconosciuto a livello internazionale, insieme con Fabio Chiantini, che puntava l'attenzione su quella che è una caratteristica peculiare della comunicazione visiva toscana, la grafica di pubblica utilità che è nata nella nostra regione.
E intanto una mostra, una serie di iniziative che indagano proprio il ruolo del segno e della grafica nella comunicazione, nei valori che portava in questo periodo dagli anni 60 al 2020. È interessante perché c'è un pezzo di storia e la sua elaborazione. Il valore manifesto c'è comunque perché segna un momento, è una fotografia delle idee, della loro rappresentazione e spesso delle lotte che hanno portato ad avere quei punti di vista. Dunque credo che oggi sia anche una riflessione su come elaboriamo ed esprimiamo questi punti di vista.
Il Centro Pecci di Prato presenta in queste ore due nuove esposizioni. La prima è Verita Monselles Carnale, prima mostra in un centro d'arte contemporanea italiano dedicata all'artista e fotografa argentina, la cui opera esplora i linguaggi legati al pensiero femminile e femminista attraverso la moda e il genere, il ritratto e del nudo. La seconda è Rotte, un'ampia sezione di lavori provenienti dalla raccolta del noto collezionista pratese Carlo Palli, che ha sottoscritto un importante lascito di opere e materiali d'archivio alla sua città. Abbiamo chiesto al direttore del centro Stefano Collicelli Cagol qual è il significato di questa proposta.
Cosa rappresentano queste mostre, direttore?
Sono un impegno verso la regione toscana, il territorio della regione toscana, perché sono due mostre che testimoniano l'impegno alla valorizzazione e anche alla promozione dell'arte, che proprio in Toscana ha trovato un suo radicamento, a partire dalla collezione di Carlo Palli, di cui abbiamo ricevuto un'importante donazione proprio dal collezionista pratese, in un gesto di generosità verso la città, ma anche in un moto per rendere fruibile una serie di artisti e artisti che proprio anche in Toscana si sono mossi, a partire dal gruppo 70, la poesia visiva, ma anche Fluxus, molti pittori che contribuiranno anche a rendere più ricco il panorama attraverso cui si può formare la giovane arte che qui studia, ma anche chi viene a visitare il Centro Pecci. La mostra è aperta fino al 1 settembre ed è un perdersi, appunto, come racconta il titolo, Rotte, all'interno di percorsi che seguono anche le traiettorie di interesse e ricerca di Carlo Palli, ma allo stesso tempo sono anche state dei movimenti di rottura all'interno del panorama post.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera viene dall'area del gasometro di Firenze. Buonasera a Paolo Scialanga del gruppo Cittadini per il Gasometro, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi di risentirci.
Allora, l'idea che avete avuto è quella di creare un rapporto, no? Di stringere un rapporto tra giovani e anziani attraverso il gioco degli scacchi, e quindi tavoli da scacchi pubblici, gratuiti e aperti a tutti.
Esattamente, esattamente come stai dicendo tu. Praticamente noi, con l'obiettivo di portare delle migliorie a quella che è l'area del gasometro, in collaborazione con il quartiere, essendo, come tu sai, un gruppo di cittadini che cercano di essere attivi e di portare proposte, segnalazioni, tutto quello che può essere un vantaggio per l'area, siamo entrati in contatto con quello che è un'associazione di scacchi che è da anni sul territorio, perché stanno al conventino di Firenze in via Giovanni della Bella, associazione scacchi Firenze, e avendo conosciuto il presidente, lo stesso ha manifestato a noi la volontà di donare dei tavoli al quartiere, insomma, per far sì che più persone possibili si avvicinino a questo mondo. Noi abbiamo raccolto quelle che sono un pochino le richieste delle persone, questa informazione dal presidente, e non abbiamo fatto nient'altro che segnalare questa proposta al quartiere e al comune, sperando che venga accolta, insomma, nel migliore dei modi.
No, ne speriamo anche noi, perché peraltro è una cosa che viaggiando in non per fare un po', no, sempre i provinciali che dicono che fuori è meglio, però viaggiando, sì, all'estero, anche in Italia in alcuni luoghi è una attività già diffusa, ed in effetti crea comunità, crea rapporti intergenerazionali, crea scambio, quindi è certamente un punto interessante da cui ritrovare e riallacciare i meccanismi di socialità.
Ma sì, è una realtà che, se mi permetti, ora io conosco bene quella che è la Francia e...
Sì, pensavo proprio a quello, infatti.
In qualsiasi parco pubblico, no, riusciamo a trovare tavoli da ping pong, piste da pedanque o tavoli da scacchi.
Io ho visto giocare giovani, bambini, vecchi a bocce nel centro di Saint-Tropez, quindi per dire, in piazza.
Questo aiuta la comunità a prendere possesso di quello che è il territorio, non lo lascia sguarnito diciamo durante tutto l'arco dell'anno, perché poi alla fine ci si ritrova al parco da settembre a settembre, cioè volendo. Chiaro. Se al parco c'è qualcosa da fare, la gente ci sta volentieri, esce da quelli che sono gli appartamenti e si ritrova in un posto che deve essere piacevole alle famiglie. Noi lì al gasometro abbiamo la fortuna di avere quello che è il centro anziani e la ludoteca. Stiamo cercando di far interagire il più possibile le due realtà con diverse attività che portiamo avanti anche con il quartiere, e che possono, dalle merende condivise al cammin pulendo con gli angeli del bello, cerchiamo di portare lì, in quella zona che noi reputiamo una zona affascinante, cioè dove abbiamo deciso di vivere, ricca di tante cose, cerchiamo di portare vita.
Insomma, l'idea è bella, noi la sposiamo, la rilanciamo, speriamo che dalle parti dell'amministrazione ci siano orecchie accoglienti. Buona serata, grazie di essere
anche
stato con noi.
Anche noi speriamo.
Grazie, Paolo Scialanga.
Grazie mille dell'attenzione.
Buona serata.
Buona serata, di nuovo.
Gli scacchi, sì, gioco bello, sì, insomma, a me piacciono, poi ti sviluppano l'attenzione, è una di quelle cose che dovrebbe essere portata forse anche a scuola, perché visto che siamo in un momento in cui l'attenzione sta cadendo, quello è un meccanismo utile. Previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di domani sulla Toscana: cielo sereno, poco nuvoloso, per modesti addensamenti sui rilievi, velature in transito, i venti sono deboli di brezza e mari poco poco mossi, le temperature minime in calo, le massime invece in aumento, con punte però contenute, diciamo, per il periodo fino a 30-32 gradi in pianura. È davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per il Jerry Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.